www.redigio.it e la storia continua. La pittura d'ago sarebbe il ricamo. È una tecnica di antichissima origine. In Italia il ricamo ha avuto il suo apogeo tra il 4 e il 500, quando abiti, accessori e arredi divennero anche terreno di sperimentazione per i grandi artisti, all'insegna del lusso e dello sfarzo. L'arte del ricamo fa la sua comparsa nell'alto medioevo occidentale, nelle comunità religiose, dove si ornavano indumenti liturgici, in particolare in Inghilterra, paese nel quale dall'undicesimo secolo fecero la loro comparsa anche ricamatrici professioniste non legate ai monasteri. E particolarmente importanti furono, a partire dal decimo secolo, i ricami tedeschi e ancor più quelli dell'area islamica dei secoli undicesimo e tredicesimo, dai colori vivaci e impreziositi da smalti, perle e gemme, lucenti su uno sfondo in tessuto d'oro e di seta. Dalla fine del 200 e ancor più dagli anni 30 del secolo successivo, quando la guerra dei 100 anni provocò il declino di quest'arte in Inghilterra, ebbe inizio la crescita della domanda di beni di lusso, che avrebbe avuto il suo apogeo nel 400, e si andarono formando in Italia altri centri per la produzione di opere di notevolissimo pregio. A Roma, innanzitutto, dove fortissima era la richiesta dei paramenti e vesti liturgiche ricamate da parte della corte pontificia, specialmente a partire dal pontificato di Bonifacio VIII. Quindi, ancora dal XIV secolo in Toscana, Firenze e Siena soprattutto, e da lì alla corte papale di Avignone, dove operavano dei mercanti fiorentini, fornitori di ricami ai duchi di Borgogna, e fino alla Francia. Nobili in gara. Fu soprattutto dalla metà del 400, grazie anche all'attenuarsi dei provvedimenti delle leggi suntuarie, che si verificò una vera e propria esplosione del gusto per abiti e ornamenti ricamati, sia nelle corti rinascimentali, sia anche presso i ceti sociali più modesti, che non si facevano mancare, quando era possibile, almeno un vestito ornato, magari da fiori bianco-rosati del pesco, prodotti tra Ferrara, Milano e Firenze. A Ferrara, la corte estense, utilizzando maestranze prevalentemente milanesi, diede uno straordinario impulso alla produzione di completi da camera ricamati, una moda che attraverso i matrimoni di Isabella e Beatrice d'Este contagiò le corti di Mantova e di Milano e quella aragonese, imparentata sia con gli Estensi che con gli Sforza. A Milano, con le nozze dei duchi Gian Galeazzo Sforza e Ludovico il Moro, il ricamo raggiunse il suo apogeo. Il matrimonio tra il primo e Isabella d'Aragona fu celebrato in Duomo il 2 febbraio del 1489 e le strade che dal castello portavano alla cattedrale erano state splendidamente addobbate con panno bianco, tappezzerie, festoni di ginepro e melarance. Il duca e la duchessa, vestiti di bianco, procedevano a cavallo, sotto un bianco baldacchino, preceduti e seguiti da innumerevoli paggi, cortigiani, dignitari di corte e uomini di governo splendidamente vestiti, tanto che non si vedeva se non broccati d'oro, d'argento e gioie, così come riferiva l'ambasciatore estense. La nobiltà milanese in quell'occasione fece a gara nel procurarsi le vesti più preziose, al punto che alcuni arrivarono a spendere fino a 7.000 ducati per la sola manica. Abiti per le grandi occasioni. Il completo da camera degli sposi, costituito dalla coperta scarlatta e dal capocelo, il baldacchino, era mirabilmente ricamato con perle, simboli araldici, i leoni con le secchie, e amorini argentei intenti a giocare. I festeggiamenti veri e propri per le nozze di Gian Galeazzo e Isabella furono rimandati di un anno a causa della morte di Ippolita d'Aragona, madre della sposa. Si tennero dunque il 13 gennaio del 1490, con la celeberrima Festa del Paradiso, al cui allestimento prese parte anche Leonardo da Vinci. Isabella indossava un abito alla spagnola, con un mantello di seta bianca sopra una giubba di broccato d'oro in campo bianco, ornato da un gran numero di gioie e di perle. Gian Galeazzo era vestito di broccato d'oro in campo cremisi e portava al collo un rubino balascio assai grande e un diamante, oltre a una grossa perla sul berretto. Un abito di velluto scuro foderato di zibellino, con una cappa di panno nero foderata di broccato d'oro in campo bianco, era invece indossato da Ludovico il Moro. Abiti di vari colori, in broccato e velluto o seta, vestivano il seguito, mentre tappezzerie in broccato d'argento, arazzi e tappeti addobbavano la sala della porta del castello di Porta Giovia, in cui si teneva la festa. Similmente, giubbe in velluto verde con ricami d'oro, sopravvesti in raso turchino e storiate con colombe, simboli araldici o motivi vegetali, vestivano paggi e dignitari durante la cerimonia nuziale e i tornei di festeggiamento per il matrimonio di Beatrice d'Este e Ludovico il Moro, 1491. Anche le celebrazioni per la nascita 1493 di Massimiliano Sforza, primogenito di Beatrice e Ludovico, furono tutto un tripudio di tendaggi, cuscini e coperte ricamati, secondo una passione che la duchessa aveva ereditato dalla corte estense da cui proveniva. Ornava il letto della puerpera un completo in velluto cremisi decorato con due serpenti attorcigliati intorno a un'asta d'argento, che sarebbe il simbolo araldico detto il caduceo. Addobbi bianchi, rossi e turchini, con falchi ricamati in oro, decoravano la stanza del neonato, avvolta in una coperta di broccato d'oro. Completamente dorata anche l'elegante culla, in cui le frange d'oro si alternavano a cordoncini di seta turchina. Continua dalla puntata precedente. www.redigio.it e la storia continua.